dal libro della Genesi. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insedierai il calcagno». L'uomo chiamò sua moglie Eva perché ella fu la madre di tutti i viventi. Parola di Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza agli occhi delle genti, ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, allode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. Parola di Dio.
Diamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia.
Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tu fra le donne.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di David, di nome Giuseppe. La fanciulla si chiamava Maria. Entrando da lei, l'angelo disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso potesse avere un saluto come questo. E l'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di David, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. E il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come può avvenire questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Lo sapete, oggi è la, diciamo, memoria di un titolo dato a Maria recentemente nella storia della Chiesa, alla fine, a metà dell'Ottocento. Il titolo di Immacolata Concezione. I primi indizi, c'è bisogno di parlarne perché io la ritengo, non ho paura a dirlo, perché non mi sento davvero più importante della Chiesa che mi ha preceduto, ma io la ritengo una festa molto ambigua, cioè che c'è il pericolo di capirla male, e quindi vale la pena rifletterci su questo. I primi indizi di questa festa si hanno in Oriente nel VII e nell'VIII secolo, con la festa della concezione della Beata Vergine Maria da parte di Anna, la sua mamma. E il Protovangelo di Giacomo che parla di questo. Non è un libro della Bibbia, è un libro apocrifo, come ce ne sono tanti, che la Chiesa non ha riconosciuto, sono più leggende secondo la concezione della Chiesa. Il Protovangelo di Giacomo, che vuol dire primo Vangelo di Giacomo, è un apocrifo del secondo secolo. E anche Anna, la mamma di Maria, come tante altre donne di Israele, avrebbe concepito Maria dopo una lunga sterilità. Questo è un tema biblico importante, di cui non si parla mai. Vi ricordate che nella Bibbia si parla spesso di donne considerate sterili, cioè che giungono alla menopausa senza aver figli e che così rimangono incinta. Pensate a Sara, a Rachele, alla mamma di Sansone, la madre di Samuele, Anna, anche lei. Samuele nasce dalla mamma anziana, vecchia. Pensate, abbiamo ricordato ieri Giovanni Battista, pensate alla Elisabetta, la mamma di Giovanni Battista. Quindi la festa che si ricorda nel VII-VIII secolo dopo Cristo è centrata proprio su questo concepimento straordinario. Così nacque una bimba a cui fu posto il nome di Miriam, nella Bibbia, nella lingua della Bibbia, questo è il nome di Maria. Viene presentata al Tempio, si racconta in questo proto Vangelo di Giacomo, e resta al Tempio. Non ho mai capito bene se restare al Tempio, alcuni bambini restavano al Tempio, non so se anche a dormire, cioè tutto il giorno stavano lì. E rimase, dice questo documento, dai 3 ai 12 anni. Poi sposa il falegname Giuseppe, già padre di 4 figli, per quello viene fatto sempre anziano, brutto anche, se guardate anche laggiù, cioè brutto da morire. Chi lo sa che non l'abbiamo fatto apposta, perché è vittima anche lui di questa lettura, che a me non piace, di questa lettura degli episodi dei Vangeli che riguardano Gesù, per cui Maria si è messa con uno brutto, se non è venuta la tentazione nemmeno di farci l'amore, ecco, con lui. Quelli che sostengono che lei non ha avuto altri figli oltre Gesù. E quindi si spiega anche, con questo spiegherebbe il fatto che il Vangelo dice, parla di fratelli e sorelle di Gesù, ma loro dicono erano fratellastri, erano figli di Giuseppe, ma non di Maria. Quindi sposa questo carpentiere, che è già padre di 4 figli, e poi, per motivi non chiari da un punto di vista storico, verso il IX secolo questa festa passa in Occidente, trasformata in concezione di Maria da parte della sterile Anna, in concezione invece di Maria esente dal peccato originale. Non si sa perché c'è questo cambiamento. Quindi all'origine questa festa era tutta un'altra cosa, era un ringraziamento a Dio per averci donato Maria da una madre anziana, e qui diventa invece concezione di Maria esente dal peccato originale. Quindi l'attenzione si sposta dallo straordinario di una sterile che partorisce, Anna, la mamma di Maria, allo straordinario di una bimba che nasce esente dal peccato. Quando questa festa entrò in Occidente, quindi nel IX secolo, 900 dopo Cristo, ci furono enormi resistenze. San Bernardo, Sant'Alberto Magno, San Tommaso d'Aquino, tutti i domenicani si scagliarono contro questa decisione, dicendo, perché sembrava a loro che in questo modo si alleggerisse la missione di Gesù. Se lei è nata senza la spinta al peccato, allora vuol dire lei non è redenta da Gesù. Allora si discuteva di queste cose, non che discutessero i contadini di queste cose, ci avevano altro da pensare i contadini, ma gli intellettuali cristiani discutevano di teologia come oggi si discute di sport, della Fiorentina. E quindi ci furono resistenze enormi, ma poi fu accettata. E vi ricorderete, nel 1854 Pio IX proclama il dogma della Immacolata Concezione. Quindi afferma che credere che Maria è stata concepita senza la spinta al peccato fa parte della tradizione della Chiesa. Le apparizioni di Lourdes a Bernadette Soubirous, vi ricorderete, sono di questo periodo, qualche anno dopo, quando lei nelle apparizioni disse: io sono l'Immacolata Concezione. Il fondamento biblico di questa festa non c'è, ci si arrampica sugli specchi per trovarlo, ma non esiste. C'è chi dice, il brano che abbiamo letto oggi, metterò inimicizia fra te e la donna, dice Dio nel primo libro della Bibbia, rivolta al serpente, metterò inimicizia fra te e lei e la sua discendenza, che ti schiaccerà la testa Quindi da qui si dovrebbe dedurre che lei è rimasta esente dall'influsso di Satana. Questa è un po' la genesi della festa. Per questo la tradizione protestante non accetta questo titolo di Maria, perché secondo loro, e hanno ragione su questo, non ha un fondamento biblico. Ci potrebbe essere, non so, l'abbiamo letto nel Vangelo, non so se vi ricordo, lo diciamo anche nell'Ave Maria, piena di grazia. È tradotto male, piena di grazia. Il testo originale dice che caritomene. Che caritomene è un tradotto esattamente, bisognerebbe dire, riempita di grazia, non piena di grazia. Il che fa supporre che c'è stato un dono di cui lei non ha il merito, che appena nata è stata riempita di grazia. L'unico segnale che secondo me, quindi, se si intende in questo modo, può lasciarci questo titolo dato a Maria è ancora una volta il trionfo della gratuità. All'inizio di ogni vita c'è soltanto grazia e non meriti. Noi siamo nati e meriti non se ne aveva, perché non ci c'era per meritarseli. Maria quindi, riempita di grazia, più che piena di grazia, fin dalla nascita, non lo è per meriti. Un bambino nel seno della madre non ha meriti, perché non c'era prima per meritarselo, come nessuno di noi si è meritato di nascere. La vita è puro dono, e l'impeccabilità di Maria, si potrebbe dire, forzando la mano, è puro dono, non merito suo. Poi c'è chi anche la vita non la considera un dono, purtroppo ci sono anche quelli, ma la considera una disgrazia, un dispetto, quelli che si ammazzano, per esempio. Mi hanno sempre turbato, lo sapete, nella mia vita io ho diversi suicidi, uno di questi mi chiamava babbo anche, quindi è stata, no che abbia sofferto come avrebbe sofferto un babbo vero, però il suicidio è una, insomma, un'esperienza terrificante. Ci sono anche quelli, però ordinariamente la vita è un dono, io la vivo come un dono per me, io sono contento di essere nato, di esistere. Quello che è certo, su cui quindi siamo tutti d'accordo, anche chi ritiene che questo titolo dato a Maria sia profondamente ambiguo, siamo convinti che Immacolata non vuol dire dichiararla esente da limiti. Maria ha avuto bisogno della fede come tutti noi, ha faticato per credere come tutti noi. Questo il Vangelo lo dimostra chiaramente. No, mi sono distratto, mi è venuta in mente una preghiera che abbiamo letto all'inizio, dice una cosa e invece rivela che la mentalità con cui è stata vissuta nella storia della Chiesa è quella che io non condivido. Quando dice Dio ha fatto Maria esente dalla tendenza al peccato per dare una degna dimora a suo figlio. E che vi dice a voi questo degna dimora? Mi sembra di vedere Gesù che parla col Padre, a cui dice diventa uomo, vai accanto alle nostre creature a dare loro speranza. E lui mette delle condizioni, va bene, ci vuole, però purché la mia mamma sia una donna eccezionale, io non accetto per mamma una donna che ha fatto l'amore con mio babbo, ecco. Ce lo vedete voi? Gesù che non esita a dire di sì a questa volontà del Padre, sapendo che verrà trattato come un delinquente e finirà in croce, la condanna a morte più ignominiosa che ci fosse a quei tempi, mette delle condizioni per avere una mamma e una fatta l'amore con il marito. Questo vuol dire che ci sa già una concezione negativa del corpo, della sessualità, che ci ha fatto tanto soffrire nella storia della Chiesa, e non siamo fuori nemmeno ora da questo. I Vangeli raccontano, ma varrebbe la pena approfondirlo questo, però non voglio Oggi la Chiesa ha detto Immacolata, va bene, io, figuratevi se mi metto a discutere, non ci penso nemmeno. Cerco di scoprire in questa affermazione se c'è del positivo, nel contesto però di tutto il Vangelo, non al di là del Vangelo o contro il Vangelo. I Vangeli raccontano che Gesù ha incontrato più volte delle resistenze alla sua missione. È molto interessante questa ricerca, ora non è il momento di farla in maniera dettagliata, ecco, però l'accenno brevemente. Sono state delle resistenze da parte di chi? Anzitutto in se stesso. Vi stupisce a voi? A me no, anzi a me piace. Non è che Gesù è andato allegramente sulla croce, ha avuto paura e non lo sapeva nemmeno lui come sarebbe finita. Sentiva che c'era da affrontare gravi problemi, ma di preciso non lo sapeva nemmeno lui che cosa sarebbe successo. I Vangeli raccontano che Gesù ha subito delle tentazioni, ha dovuto superare nel suo cammino di Messia tanti ostacoli, per esempio la tentazione di giungere all'obiettivo che Dio gli ha predeterminato attraverso il potere. Vi ricordate la tentazione di Satana? Inginocchiati davanti a me e tutto il mondo sarà tuo, che vai a cercare strade difficili. Manifesta la tua onnipotenza, impaurisci gli uomini con la minaccia della punizione e tu vedrai, ti verranno tutti dietro. E Gesù la respinge. Vattene via, Satana. Non è codesta la mia strada. Luca racconta che poco prima dell'arresto, un brano del Vangelo che viene significativamente messo in ombra, e io ve l'ho raccontato tante volte ed è secondo me fondamentale. Siamo dopo l'ultima cena. Dopo l'ultima cena, racconta il Vangelo di Luca, che Gesù andò nel giardino, lì vicino alla stanza dell'ultima cena, con i suoi apostoli. E a un certo punto, soprappensiero, Gesù diventa pensieroso e dice ai suoi, lo riporta Luca, ecco, andate a leggerlo se volete. Vi ricordate che io vi ho detto di andare ad annunciare il lieto messaggio che io vi porto senza armi, senza violenza, di andare a proporlo, non a imporlo? Ebbene, sappiate che questo momento non c'è più. Ora siamo in un altro momento. Ora, sono parole di Gesù, queste, chi non ha una spada se ne compri una. E chi non ce l'ha venda pure il mantello per comprare una spada, perché siamo di fronte a una reazione di violenza terribile che mette in dubbio l'efficacia della mia testimonianza. Ve lo ricordavate voi questo? Quindi Gesù ha avuto la tentazione della violenza. E poi si racconta nel Vangelo di Luca che uno degli apostoli tira fuori la spada. Quindi gli apostoli erano armati nel giardino della stanza dell'ultima cena. Tira fuori la spada e dice: io ce l'ho di già, eccola qua. E Gesù, come per scacciare una tentazione, dice: basta così, come se fugasse una tentazione. Un episodio, secondo me, molto significativo. Lo sapete come è stato interpretato lungo il corso dei secoli? Anche questo allontanandosi dai racconti del Vangelo. Ma Gesù parlava della spada, della fortezza, della temperanza. No, Gesù gli ha paura che la sua missione venga annullata dalla violenza e quindi piglia in considerazione l'idea di difendersi con la spada e poi la allontana questa tentazione. Quindi le prime tentazioni, i primi ostacoli che Gesù incontra per la sua missione li trova in se stesso. Ma le resistenze poi le ha incontrate nei compaesani. Vi ricordate? I Vangeli ne parlano più volte di questo. Dicono i suoi compaesani, dicono, una volta andò a Nazareth, suo paese, e la gente gli diceva, fallo anche qui da noi, quei segni prodigiosi, quei miracoli che si sente dire che tu hai fatto a Cafarnao. E Gesù gli risponde, nessuno è profeta nella sua patria. L'ha incontrata quindi nei suoi paesani, le ha incontrate nei suoi discepoli. Pietro vuol distoglierlo dallo scontro con le autorità del Sinedrio per evitare l'arresto e la condanna a morte. E Gesù, vi ricordate come reagisce davanti a Pietro? Vai indietro, tu sei Satana per me. Vai indietro non vuol dire vattene via, ma vai dietro di me, diventa mio discepolo, seguimi. Quello che tu mi suggerisci è il tradimento della mia missione. Perché lui dice, non le dire queste cose, se no ti arrestano. E Gesù, vai dietro di me, tu sei Satana. Le ha incontrate anche, quindi ho detto, in sé. Nei suoi discepoli le ha incontrate anche nei suoi parenti, tra cui è probabile, qui che voleva arrivare, tra cui è probabile che ci sia stata anche sua madre. Racconta Marco che un giorno, non lo so mica se tutti voi ce l'avete presente anche questo, sono brani che si sono seduti in ombra, perché ci sembra che diminuiscano la potenza di Gesù e di altre cose. Secondo me invece sono quei brani invece che la affermano, la sottolineano. Si racconta nel Vangelo di Marco che un giorno i suoi parenti si mossero per andare a prenderlo perché dicevano, parole testuali, che era diventato pazzo. Voi immaginate il clan, oggi non c'è più il clan, ai tempi di Gesù, nell'Ottocento c'era anche da noi, il clan era una potenza enorme, il capoccia, nelle famiglie contadine dell'Ottocento. Contava lui, uno si sposava, ma era sotto l'autorità del capoccia. Se il capoccia aveva tre figli, le tre famiglie restavano lì, specialmente nell'ambito contadino, e tutte sotto l'autorità sua. Mi sembra di vederli i parenti di Gesù che si riuniscono e dicono, ma che fa questo? Ma questo ci rovina tutti. Questo si mette contro tutte le autorità. Andarono a prenderlo perché dicevano che era diventato pazzo. Non diversamente dall'accusa che gli fanno gli scribi e i farisei, dicendo che era un indemoniato. A Gesù hanno detto questo. Ecco, in questo caso, quando si racconta che i suoi parenti si riuniscono e decidono di andare a parlarci con lui perché pensavano che fosse diventato pazzo, non c'era, non si rammenta sua madre, ma subito dopo Marco racconta che mettono in pratica quello che hanno deciso. Cioè sua madre, questa volta la rammentano, sua madre e i suoi parenti lo mandarono a chiamare mentre parlava alla folla. E la gente vicino a lui gli disse, guarda c'è qui tua madre e i tuoi parenti che ti cercano. Vi ricordate la risposta di Gesù? Chi è mia madre? Chi sono i miei parenti? Non li conosco. Mio padre, mia mamma, no, padre non lo rammenta, mia madre e i miei fratelli e le mie sorelle sono tutti coloro che fanno la volontà di Dio. Questi sono i miei fratelli, le mie sorelle e mia madre. E non so come ci sarà rimasta Maria, che era già andato via di casa Gesù e non lo vedeva da diverso tempo. Maria, discepola di Gesù, è diventata via via, con fatica, in mezzo a dubbi, a cose che non capiva. Il Vangelo di Luca dice proprio queste parole che ho detto, quando Gesù si perse al Tempio e fu ritrovato. Maria se ne andò e portava in cuore questi ricordi perché non capiva quello che stava succedendo. Quindi il titolo che le diamo oggi non può alleggerire questa sua fatica, questa sua grandezza. Ecco perché dicevo che è ambiguo. Se Immacolata Concezione vuol dire lei sapeva già tutto, quindi non ha durato fatica né tentazioni, non può voler dire questo. La grandezza di Maria non sta nell'aver partorito Gesù. Riprodursi è più sbrigativo che generare, anche se per la donna sarà duro anche generare, io non so, un'esperienza che non posso fare. Riprodursi è facile, questione di un momento, ma generare vuol dire seguire il figlio fino a che non c'ha 20, 30 anni, soffrire con lui, cercare con lui. La grandezza di Maria sta nell'aver accolto l'ignoto che si nascondeva dietro l'annuncio dell'angelo, non il fatto fisico di aver partorito Gesù. Beato il ventre che ti ha portato e il petto che ti ha nutrito, urlò una donna dalla folla mentre Gesù stava parlando. E Gesù puntualizzò dicendo: no, direi piuttosto beati coloro che accolgono la parola di Dio nella propria vita, la custodiscono e la mettono in pratica. Questa è la grandezza di Maria. Quindi volentieri facciamo memoria dell'Immacolata Concezione, però stiamo attenti a non annullare la sua grandezza ricoprendola di titoli che noi abbiamo inventato o a cui noi abbiamo dato un significato che non può essere presente invece in lei. Quindi Maria è stata grande per la fede che ha avuto. Noi da Maria abbiamo fatto la Madonna, facendola diventare una semidea, ma facendola diventare una semidea annulliamo la fatica del suo sì. E questo mi sembrava importante sottolineare. Maria è fra queste persone, Maria è modello di fede, non modello di eccezione. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose.